fatto bellissimo.
Senza le note non si capisce, si scrive carne, si legge pesce, si mangia fumo, si salva spazio, volume primo, ma con giudizio. Nero su bianco, zero nel vento, solo un secondo che arrivo al punto, senza non senso, non c'è più gusto, si tocca sempre lo stesso tasto. Miti e leggende,
metropoli,
tutto si tiene, mercanti,
briganti, fatemi
bene, che vi conviene. Ecco il lamento del venditore di libri, ecco il tormento del venditore di libri, l'esaurimento del venditore di libri. Ecco il lamento del venditore di libri, ecco il tormento del venditore di libri, ecco il momento del venditore di libri. Mercanti,
briganti, fatemi bene,
che vi conviene. Mercanti,
briganti, fatemi
bene, vi conviene. Mercanti,
briganti, fatemi bene,
che vi conviene. Mercanti,
briganti, fatemi bene,
che vi conviene. Mercanti,
briganti,
fatemi bene, che vi conviene.
Si sente? Ottimo. Ottimo inizio. I Jean Fabry, se qualcuno non è di Russi, forse non li conosce. Se qualcuno è di Russi, forse non li conosce. Ed era ora, speriamo di avergli fatto un favore. I quattro sesti dei Jean Fabry mi fa notare il bassista del gruppo, purtroppo. Scusa. Ti piacciono, sono piaciuti, sì. C'hanno il CD dopo lo vendono. Questo pezzo, un bel gruppo rock, sì, per i giovani. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato si chiama Il lamento del venditore di libri, ed è un pezzo che, per quanto assurdo possa sembrare, per una volta, circa 3 anni fa, ha goduto anche dei favori dell'airplay, della radio pubblica. Soldi pubblici, tra l'altro, c'erano dietro, e dietro a questa scelta, su Radio 2, alle 20:30 circa, andò questo pezzo e fu scelto da Matteo Bibianchi, che immagino conosciate. Un applauso.
Un applauso per la scelta discografica.
Un applauso per la scelta discografica. No, lo so, però adesso cerchiamo di salire. Allora, Matteo Bibianchi, per un caso del destino, questa sera a Russi, da Milano, sognava di venire a Russi da una vita, finalmente ce l'abbiamo portato, grazie anche agli sforzi congiunti di Antonello e della biblioteca di Russi. Io sono particolarmente contento di presentare, così vedremo un po' quello che viene fuori. Matteo si fa un po' fatica a definire uno scrittore, non che non lo sia, nel senso che non è solo questo, scrittore, autore radio-televisivo, radio e televisivo, fanzinaro. Autore teatrale, tra le altre cose, e chi più ne ha. Arrivo dunque. La penultima volta che ho presentato un libro, le cose si misero non proprio benissimo da subito. Io non conoscevo l'autore, lo contattai in anticipo, salvo poi farmi la scaletta 2 ore prima della presentazione. E praticamente quando mi qualificai, sono quello di Russi, dobbiamo presentare il libro, lui mi disse, lei è il critico letterario. Si mise, insomma, un po' così. Diciamo che le cose, tra l'altro, poi curiosamente presero anche la stessa piega che io temevo nel corso della presentazione, ma questo è il passato. Quando mi hanno chiesto di parlare dell'opera di Matteo Bianchi, io naturalmente, come tutti i bravi giornalisti che vengono pagati a chilo, prima di leggermi i libri mi sono andato a leggere le recensioni. E non sono andato anche un po' oltre, non tantissimo, ma insomma ho letto tante recensioni. Una di queste, del Mucchio Selvaggio, diceva questo dell'ultimo libro di Matteo Bianchi, che si chiama Esperimenti di felicità provvisoria. Sembra un banditore. Comunque più tardi ho anche una pozione contro la alopecia miracolosa, se qualcuno la vuole. Si chiama Esperimenti di felicità provvisoria. La recensione titolava così: Bentornata a leggerezza. E io non posso che essere d'accordo, nel senso che, pur distrutto da una giornata lavorativa, cominciai saggiamente a leggere il libro una sera a mezzanotte e mezza, tra un giorno lavorativo e un altro peggiore, e ciò nonostante mi sono sciroppato quelle 70 pagine tranquillamente prima di andare a dormire. E qui ti chiedo, sei d'accordo? Lo trovi un complimento e soprattutto che cos'è la leggerezza?
No, lo trovo un complimento ed è quello che io generalmente cerco di ottenere quando scrivo. Io sono uno che riscrive abbastanza proprio per l'idea di riuscire a ottenere questo tipo di scorrevolezza nei testi, nel modo che siano facili da leggere e anche molto immediati. Poi la mia speranza è che la gente scopra che dietro questa facilità magari il contenuto è un pochino più profondo di quanto l'aspetto possa far intendere, però se anche lo prendono solo come dei libri superficiali va bene così. Non ho mai aspirato ad essere uno scrittore vero e proprio, aspiro più a essere un entertainment, e quindi mi va bene anche la leggerezza. Come poi ci ho anche un po' rinunciato, nel senso che all'inizio mi sforzavo di più a sottolineare i due aspetti, no? Del fatto che cerco di scrivere delle cose leggere, però con la speranza di comunicare dei significati più profondi. Vedo che spesso, insomma, le critiche colgono solo l'aspetto leggero, quindi va bene, accetto questo. Poi magari scriverò dei libri drammatici e terrificanti, così penseranno che siano più profondi, però per il momento mi accontento di questo.
Ecco, quindi direi, dopo questa dichiarazione programmatica e questa terribile gaffe critica che io ho fatto in apertura, se vogliamo magari passare direttamente a un saggio, a un
sì,
esempio concreto.
Sì, io quasi farei il tentativo di leggere da qui, perché da qua mi sembra che ci sia la luce, per questo motivo. No?
Ok, allora.
Così, in io cerco sempre di scegliere le cose un pochino più all'interno della leggerezza, le cose ancora più leggere. Allora, per andare in senso cronologico, leggo una parte dal mio primo romanzo che si chiama Generations of Love, che è inspiegabilmente arrivato alla sesta ristampa quest'anno. Leggo una parte, il libro è diviso in quattro capitoli ed è fondamentalmente la storia della mia vita, essendo io un po' egocentrico. La prima parte riguarda la mia infanzia ed è da lì che leggo questo pezzo. E parlo del mio migliore amico di allora che si chiamava Claudio. Eccoci lì, per esempio, sfavillanti e frementi per la serata più in dell'intero programma delle manifestazioni culturali di Lentate e Trovanti per i cittadini in età elementare, la sfilata e le maschere al cinema dell'oratorio. Ci godiamo lo spettacolo seduti in platea, circondati da bambini scatenati nei loro vestitini di carnevale. Noi due, con precocissimo gusto per la distinzione, indossavamo maschere del tutto inusuali. Giulio Cesare, io, ed Ettore Fieramosca, lui. Ancora oggi mi chiedo chi fosse questo Ettore Fieramosca. Il vestito comunque era tipo pirata, ma con mantello azzurro. Stavamo lì tutta la serata a bearci la passerella, da spettatori naturalmente. Mai avremmo accettato di presentarci noi stessi sul palco per subire l'esame con votazione dei giurati adulti seduti nell'angolo. Stare in platea era mille volte meglio. Nessuna rivalità, nessuna frustrazione e piena libertà di prendere in giro tutti i partecipanti. Ed eravamo così piccoli, mio Dio, che ancora oggi non mi capacito di come potessimo essere già così vipere. Per dirne una, vedo questa immagine precedente la sfilata di bambini che si incontrano nel foyer. Una chiede all'altra: «Da cosa sei vestita?» Ma prima che l'amichetta possa rispondere «da damina», Claudio interviene e spara un «da battona del Settecento», così riuscito che la madre della damina, un passo da noi, gli tira un sonoro ceffone sulla nuca, accompagnato da uno scandalizzato commento dialettale brutto sfacciato per i non lentatesi in ascolto. Le nostre vittime, comunque, erano dir poco sacrificali. Si buttavano tra le fiamme dei nostri commenti completamente ignare della loro sorte. Felici il loro stato mascherato, attraversavano il palcoscenico con sbalorditiva ingenuità e identici vestitini. Decine di contadinelle, centinaia di zorro e miliardi di fatine, indistinguibili fra loro, subivano l'introduzione laconica della presentatrice. E adesso Cremonese Giovanna, vestita a fata e capelli turchini. I voti annoiati della giuria, 6, 6, 6, 7, 6, 10, il papà di Giovanna, 6, 6, 6 e gli urli nostri. In questo scenario desolante, era gioco forza che vincesse per 3 anni di seguito un costume rimasto icona nella mitologia personale mia e dell'amico Claudio. Oh, l'emozione, il delirio quando veniva annunciato il suo nome. E ora, Brambilla Luciana, regina delle nevi. Scintillante di nulla, si presentava sul proscenio questa dama bianca, che conosciuta di persona tendeva molto al rozzo, ma lì, sotto i riflettori, irradiava glamour infantile a mille, con l'abito bianco dalle maniche penzolanti e stalattiti di ghiaccio, il suo lungo strascico e la corona. Che cosa rappresentasse realmente, a quale personaggio fiabesco si ispirasse, poco importava. Il potere evocativo di quel regina delle nevi si stagliava come un diamante sonoro scagliato nell'immobilità della serata, e il costume, una sorta di abito da sposa di pizzo e plastica trasparente cuciti insieme, con evidenti premonizioni cyberpunk, era un tale splendore da lasciare tutti mesmerizzati. «Favolosa!» gridavamo io e Claudio all'indirizzo della giuria, ma non era necessario influenzarli. La vittoria di Luciana era inevitabile per evidente superiorità stilistica, ogni volta un trionfo, destinato probabilmente a ripetersi all'infinito se non fosse che improvvisamente il cinema venne chiuso per inagibilità e la manifestazione sospesa per sempre. E comunque, proprio l'ultima volta, nella serata che segna la terza vittoria dell'inossidabile Luciana, io e Claudio abbiamo sì una vera illuminazione esistenziale, il primo travestito della nostra vita. Siamo lì, come al solito, letteralmente accomodati quando la presentatrice declama «E ora Castol di Mario, vestito da Primavera». L'annuncio meraviglia la ragazza stessa, che subito si corregge. «Scusate, sarò in errore, Castol di Maria?» E invece nessuno sbaglia. Eccolo là, Castol di Mario, indifferente e altero, con la sua bella gonna fiori, il cappello con la veletta e l'ombrellino ricamato, che rotea con maestria sospetta, indice sicuro di infinite prove davanti allo specchio di cameretta sua. La passerella avviene nella più assoluta linearità. Io e Claudio esplodiamo dall'entusiasmo. Unici nel teatro ci sbracciamo festanti. 10, 10! Gli altri ci guardano perplessi. La giuria segna i soliti 6, 7, 6, 6. Primavera termina il suo giro e torna dietro le quinte. Non accade nulla di speciale. La verità
è che solo noi ci siamo accorti che non era una bambina. Il dubbio non ha neanche sfiorato gli adulti, ma noi lo conosciamo il Mario, ha un paio d'anni meno di noi, è nella nostra scuola. A noi quel mascheramento d'altro sesso così ricercato e convinto, così privo di ironia, ci ha folgorato. E poi, se nessuno l'ha capito che era un travestimento, questa non è la vera maschera vincitrice della serata. Moralmente, io e Claudia battiamo la regina del Nevi dal podio e ci piazziamo una regina vera. Non leggerò mai più da seduto, complicatissimo.
Allora, proviamo qua dietro la tastiera, la luce...
La luce c'era, è la posizione che è un po' ingobbente, diciamo.
Ma la lettura, se vuoi dare l'impressione di una lettura pesante, bisogna anche che ti ingobbisci, come il venerabile York, diamo un po' di veleno sulle pagine, se preferisci. Ok, Generation of Love, il tuo primo romanzo, perché poi di scritti ce ne sono stati altri prima e di vario tipo, un romanzo che ha avuto un notevole successo, è stato salutato anche come un romanzo generazionale. Per più di un verso, non so tu quanto ti riconosca in questo, volevo chiedere in una tua intervista che dicevi che un po' eri stupito, insomma, dal successo del romanzo, anche perché in definitiva tu hai semplicemente raccontato una vita più normale possibile, la tua vita, insomma, sì, piuttosto normale. E quello che ti volevo chiedere è, tante volte noi favoleggiamo di vite incredibili, viaggi è una fissa mia, ma insomma avventure, cose di questo tipo. Eppure, evidentemente, cosa c'è di straordinario nella normalità? Cosa c'è che ti fa scrivere i romanzi sulla vita?
Allora, in effetti è un po' strano scrivere una storia su se stessi, perché mentre la si scrive ogni tanto sei colto dal dubbio di dire oddio, magari è un ego trip tutto mio, cioè la gente può essere... cosa gli interessa veramente poi alla gente di leggere quello che è stata la mia infanzia a lentate trovanti? Però la speranza chiaramente è che quello che scrivi abbia un senso anche rappresentativo, no? Anche per altri. Io non mi sarei mai aspettato di essere così tanto rappresentativo. Questo è un complimento, io lo dico tutte le volte che faccio una presentazione, però quando è uscito il libro, il libro è uscito 9 anni fa, e io ho chiesto alla mia casa editrice di mettere il mio indirizzo email e sono stato il primo della mia casa editrice a chiedere questa cosa, tant'è vero che loro mi chiamavano anche dalla stamperia dicendo ma sei proprio sicuro di metterlo, perché sembrava una specie di invasione, non è la privacy di qualcuno. E io ho detto sì, perché mi piacerebbe avere qualche commento, e nella mia testa mi ero prefigurato questi commenti nell'ordine di 20, non so perché mi dicevo 20, ma magari 20 persone scriveranno. Mi hanno scritto 20 persone la prima settimana che è uscito il libro, poi è andata aumentando questa cosa in maniera esponenziale. Io non so quante lettere ho ricevuto per Generations of Love. La cosa che più mi faceva impressione è che la gente mi scriveva, tu hai scritto la storia della mia vita. E all'inizio trovi bellissimo questo, alla centesima dici, ma cazzo, ma che vita anonima, tutti quanti a dire, la storia della mia vita. In realtà è un bellissimo complimento. Io credo che, io ho scritto Generations of Love per un motivo principale, perché mi sembrava che, io sono un lettore voracissimo, e leggo tantissimi libri all'anno, e quasi tutti i libri che contengono da qualche parte l'aggettivo gay, io lo leggo. E mi sembrava che i libri italiani che in qualche modo toccassero l'argomento dell'omosessualità fossero in alcuni casi molto belli, ma quasi sempre legati ad alcuni aspetti che erano generalmente quelli più problematici, quindi sottolineassero la drammaticità della condizione. Io vivevo una condizione che non era drammatica affatto, così come quella dei miei amici, delle persone che avevo intorno, eccetera. Allora avevo un po' l'impressione che mancasse un testo che raccontasse in Italia, in provincia, eccetera, eccetera, quella che era l'adolescenza, insomma, l'ingresso nella vita adulta da parte di un ragazzo gay che vivesse tutto questo con normalità. E visto che mi sembrava che questo libro mancasse, ho scelto di scriverlo io. La reazione che ho avuto da parte dei lettori mi ha un po' confermato questo, che in certo qual senso è più difficile scrivere un libro di normalità, perché se tu hai avuto una vita esaltante, piena di eventi in qualche modo stupefacenti, è facile scriverlo. Quando devi raccontare i giochi che facevi con tua sorella in cortile e i discorsi col tuo amico e compagno di banco, eccetera, eccetera, diventa più complicato, perché è talmente banale l'argomento che stai trattando di trovare un modo di renderlo in qualche modo interessante per chi ti legge. Però evidentemente questa assenza di drammaticità, questa assenza di eroismo è quella che ha fatto dire a moltissime persone io mi identifico in questa cosa, perché era veramente vicino a molti di loro. La cosa più divertente è che questo libro, grazie al cielo, ha avuto una diffusione molto ampia, per cui mi capita ogni tanto di ricevere lettere di ragazzi o di ragazzi eterosessuali che mi dicono: io mi sono identificato in tutto, ho dei problemi. Allora io devo rassicurarli e dire: no, guarda, che era l'idea proprio questa, cioè l'idea era di raccontare un'adolescenza come se normale, indipendentemente dal fatto di chi l'avesse vissuta, insomma. E quindi secondo me questi sono dei risultati molto grandi che ho ottenuto, e anche insperati, e che mi hanno fatto molto piacere, oltre al fatto che mi ha telefonato un giorno Vanna Marchi, e questo è una soddisfazione mia personale.
No, questa però se ci racconti...
No, è perché il libro si apre con un riferimento a Vanna Marchi e si chiude con un riferimento a Vanna Marchi. E la mia idea era stata quella di trovare un rappresentante, come dire, per la mia generazione, che fosse identificativo. Allora ho pensato: qual è l'elemento più identificativo degli anni Ottanta? E mi è venuto in mente Vanna Marchi. Ed era anche un modo un po', come dire, parodistico di identificare la mia generazione, perché è un po' come dire: se questo è il modello che abbiamo avuto, figuratevi i risultati. Però quando è uscito il libro, ovviamente io ho chiesto che venisse spedito a Vanna Marchi, parlo di 10 anni fa, quindi non era ancora dietro le sbarre, e si occupava al tempo di diete. E quindi quando Vanna Marchi ha ricevuto il libro, abbastanza incredula di essere citata in un romanzo, mi ha telefonato a casa. Ma visto che le grandi rivelazioni della vita avvengono quando noi non ci siamo, io non c'ero, e quindi mi ha lasciato un messaggio in segreteria dicendo che mi avrebbe richiamato, che conservo gelosamente, dicendo che mi avrebbe richiamato, cosa che non ha mai fatto, che mi avrebbe invitato a cena, cosa che non ha mai fatto, e tra l'altro nel messaggio non si presentava neanche, diceva: ho letto il suo libro, urlando, però era evidente di chi si trattasse, perché con questa voce. Quindi io ho questa soddisfazione, me la sono risentito varie volte nella segreteria, per 2 o 3 giorni sono rimasto in casa sperando che lei ti richiamasse per invitarmi a cena, ma non l'ha mai fatto. Però concludo l'episodio dicendo che il giorno che l'hanno arrestata, il telegiornale di Rai 1 e il telegiornale di Rai 3 hanno aperto leggendo l'inizio del mio romanzo. Quindi una cosa che mi ha, come dire, confortato, perché io e lei nel momento del dolore eravamo vicini, che ha spaventato mia madre, che mi ha telefonato a casa dicendo: stanno parlando di te al telegiornale, con questo tono, perché credeva che mi arrestassero per complicità in qualche modo, insomma.
Allora, sì, passiamo la parola direttamente alla band.
Esatto,
diciamo.
Visto che è multimediale l'incontro.
Sì, siamo multimediali, siamo provvisori multimediali. La band, che naturalmente si è ispirata dalle nostre chiacchiere, ha scelto da sola il pezzo da eseguire.
Adesso eseguiremo un walzer d'amore che si chiama Ghiandole.
Il microfono, perché...
Dopo gradiremmo che qualcuno ballasse, come dicono le vere orchestre di liscio. Grazie. Hai evidentemente bevuto.
Ghiandole strofinate sotto una quercia
nei giorni d'estate, ghiandole abbandonate nella valle delle occasioni perdute,
ghiandole satanate, affamate,
momoe esagerate, ghiandole arrugginite, parcheggiate mai più ripartite,
ghiandole pensionate, ghiandole appena nate, ghiandole poco usate, ghiandole consumate, ghiandole avvelenate, rimorchiate
e poi scaricate, ghiandole innamorate.
Sotto una quercia le notti d'estate, sotto una quercia le notti d'estate, sotto una quercia le notti d'estate. Late, 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 late.
merci beaucoup.
Grazie a voi.
Grazie.
Qualcuno che balli, su. Forza. Matteo.
Balli.
Laura. Riccardo. Forza. Non smettiamo finché qualcuno non balla. Claudio. Se fosse mia figlia ballerebbe. Un passettino. Su. Vogliamo un passettino di valzer. Siamo russi. Savini. Migliacchi.
Pubblico difficile. Va bene, tanto per tornare sul tema della leggerezza presunta di Matteo Bibianchi, diciamo che dopo Generations of Love il libro successivo è ambientato in un manicomio, istituto insomma di bambini psicotici. Un'esperienza che tu hai vissuto veramente.
Sì, io ho vissuto questa esperienza come obiettore di coscienza. Io stavo studiando filosofia e indirizzo psicologico all'università e dovevo fare il militare, quindi ho fatto obiezioni di coscienza e ho lavorato per un anno in questo centro, che era un centro fondamentalmente per bambini handicappati mentali, quindi fisicamente normali ma con dei gravi problemi di ordine psicologico, che andavano dall'autismo alla schizofrenia e così via. Ed è un'esperienza abbastanza toccante. Io avevo 22 anni, e avere a che fare con questi bambini che avevano delle patologie così gravi, per me, che pure ero studente di psicologia, è stata un'esperienza un po' scioccante. Perché, come dico nel libro, un conto è studiarle queste cose sulla pagina, un conto è vedere un bambino di 7 anni schizofrenico, cioè un po' diverso. Quindi, però in realtà il mio secondo romanzo, che Fermati tanto così, arriva dalla mia prima esperienza letteraria. Io sono un caso raro nell'editoria italiana. Io ho trovato proposte di pubblicazione ancora prima di aver scritto qualunque cosa, e in genere succede esattamente il contrario, cioè gli autori scrivono e poi penano per anni per avere una. E invece è successo questo, che io al primo anno di università, era l'anno in cui erano usciti 1000 lire di stampa alternativa, che forse ricorderete, ed erano questi libricini che appunto costavano 1000 lire, e allora insomma il prezzo medio di un tascabile era già 8-9 mila lire, quindi l'idea di che ci fosse un libro che costasse così poco era abbastanza rivoluzionaria, tant'è vero che mi ricordo che allora la gente entrava in libreria e c'erano gli espositori, hanno scritto 1000 lire, e la gente chiedeva quanto costa, perché non si capacitava del fatto che costassero effettivamente 1000 lire, sembrava un nome di collana, ma che poi dopo che costassero 10, no? Allora, quando io ho visto questi primi 1000 lire, ho pensato che fosse un'idea straordinaria, proprio l'idea di poter pubblicare qualcosa e venderlo a un prezzo così basso. E quindi io stavo facendo l'esperienza nell'istituto e ho deciso di scrivere a questi di stampa alternativa per proporgli di raccontare questa esperienza.
Non un romanzo, quanto proprio una specie di
diario. Sì, una specie di diario, insomma, di memoriale su questa esperienza. La cosa assurda è che io naturalmente non l'avevo scritto. Allora ho scritto 2 pagine e gliel'ho mandato dicendo: io ho scritto un memoriale sulla mia esperienza, ve ne mando un estratto. Non esiste nessun estratto, io ho scritto quelle 2 pagine lì e basta. E allora una settimana dopo mi hanno chiamato dicendo: ah, bellissimo, mandaci il resto. Io non avevo nessun resto, avevo solo quelle 2 pagine lì e mai pensavo mi avessero chiamato. Per cui ho dovuto scrivere l'intero libro sapendo già che sarebbe stato pubblicato. Però i 1000 lire avevano un formato preciso e non potevi andare oltre le 54 pagine, se no
fortuna.
Sì, perché se no poi anche per loro era impossibile mantenere i volumi a quel prezzo, no? E quindi io in realtà ho scritto molto di più di quelle 54 pagine, per cui ho dovuto condensare e tagliare il libro. Poi quando ho pubblicato Generations of Love, e l'editore mi ha chiesto un nuovo romanzo, io ho immediatamente pensato di recuperare quel testo, perché appunto quando era uscito la prima volta era uscito in una forma mutilata in qualche modo, quindi ho pensato di proporre questo come secondo libro. E anche qui ho cercato di fare un po' un ragionamento come era quello che avevo fatto per Generation, cioè ho cercato di trattare un tema che è quello della psicosi, un tema quindi delicato e difficile, però cercando di trattarlo in un modo molto, molto leggero, perché comunque chi ha a che fare con i bambini lo sa, per quanto difficile e complicato può essere un bambino, rimane un bambino, quindi è sempre un'esperienza abbastanza, cioè ci sono degli aspetti sempre divertenti dell'avere a che fare con i bambini. E io ho cercato quindi di raccontare questa storia che era piena di storie tristi, però cercando di tirare fuori quelli che erano gli aspetti comici e divertenti, insomma, dell'esperienza, che a volte erano difficili da vedere, e infatti mi sono anche orientato verso cose che un po', come dire, esulassero dal mondo dei bambini, per cui ho raccontato delle suore, perché io lavoravo in un istituto gestito da suore, ho raccontato dei rapporti con gli altri obiettori e delle esperienze un po', come dire, a volte grottesche, che potevano succedere nella vita d'istituto. E anche questo libro mi ha procurato per certi versi molto entusiasmo, soprattutto da parte degli obiettori, che anche lì dicevano rivivo esattamente queste cose, eccetera eccetera, e qualche critica dagli operatori invece, da psicologi eccetera, perché lo tacciavano di superficialità, che è un po' una mia condanna. Però io credo che io sono molto convinto invece di questo libro da questo punto di vista, perché penso che sia una sorta di come dire, convenzione un po' assurda, quella di parlare di alcune tematiche, come quella appunto della psicosi, solo in termini drammatici e solo in termini patetici. Io non credo che anche raccontando un problema, sottolineando poi gli aspetti divertenti, vuol dire in qualche modo togliere o negare quelli che poi sono i suoi aspetti più drammatici, perché nel libro di storie drammatiche ce ne sono tante, insomma, semplicemente io non metto l'accento su queste cose.
Sì. Ed è, credo, anche la forza, in realtà, poi alla fine del libro. A proposito di superficialità, nel libro nuovo, gli esperimenti...
È nuovo già un
sì,
po'.
Nuovo del 2006, di felicità provvisoria, poi eventualmente arriviamo anche a parlare del futuro. E, tra una superficialità e l'altra, a un certo punto, tra parentesi, a sottolineare l'inconsistenza del pensiero messo lì un po' per caso, io leggo questa frase, che tra l'altro è anche molto in linea con il titolo, esperimenti di felicità provvisoria, lezione di giornalismo rapido, un titolo su già tre argomenti. Se non l'avete letto, ci potete cavare un'intervista lo stesso. Io l'ho letto e vi dimostro che a pagina 68 dice questo, tra parentesi, buttata lì, che è una frase che a me è piaciuta molto. È relativa a un personaggio che è Mao, che è un fotografo di professione, in realtà poi un po' frustrato per tutta una serie di motivi, che pensa di aver buttato un po' la sua vita, e riflettendo su quando accettò, giovanissimo, a 18 anni, a 20 anni, il suo lavoro da fotografo, che poi in realtà non è che gli piacesse poi così tanto, pensa questo, tra parentesi, ipotecare il futuro per sbarazzarsi dell'obbligo di inventarselo. Che è una frase che a me è piaciuta molto ed anche un po' si lega anche all'altro discorso che eventualmente è quello della provvisorietà, insomma, quantomeno la fatica di, come dire, inventarsi la vita giorno per giorno, che anche considerando quello che tu fai a livello di eclettismo, ti muovi in tanti campi, insomma, credo che tu ci possa raccontare un po' che cos'è la provvisorietà a questo punto.
Sì, Esperimenti di felicità provvisoria è il primo libro che non parla di me stesso su tre, quindi comunque siamo in una statistica piuttosto bassa. Ed è la storia di quattro personaggi che si trovano ad avere, insomma, un momento di crisi nella propria vita e a decidere all'improvviso di intraprendere una strada sentimentale che è inaspettata per tutti i loro quattro. Stranamente io sono... per abitudine io scrivo e dopo penso al titolo di quello che ho scritto. Per dirti Generations of Love, io l'avevo scritto nella mia tesi che era la generazione Vanna Marchi, e solamente dopo gli ho cambiato titolo perché non potevo chiamarlo, quel titolo l'avevo in testa prima. Nel caso invece di Esperimenti di felicità provvisoria, io sono proprio partito dal titolo, cioè ho avuto l'idea di questo titolo e poi mi è venuta tutta la storia. E mi piace questo titolo perché svela già il finale. È uno di quei titoli in cui non lascia spazio al lettore di immaginarsi questa cosa, perché proprio è didascalico. Questo libro parla di esperimenti di felicità destinati a non durare, quindi finisce male. Io lo dico nel titolo, così uno... Cioè, ci togliamo il problema dall'inizio, sappiamo dove stiamo andando a parare.
Sai quello che compri.
Esatto. Perché sono un po' partito da questa idea, no? In genere la letteratura parla di felicità eterne, che poi non esistono. E io proprio ho detto, ma cos'è la felicità provvisoria che non va? Perché è quella in cui in fondo abbiamo a che fare tutti noi, no? Perché sappiamo tutti che la felicità dura poco quando dura. Però è proprio per quel poco che noi ci battiamo, cioè per quel momento, finché dura, vale la pena di essere vissuta. Allora mi piaceva l'idea proprio di raccontare una storia che avesse difficoltà da tutte le parti, che gli stessi protagonisti sapessero che questa felicità era destinata a durare poco, ma che comunque si volevano impegnare per questo lo stesso. Nello specifico, questo libro mi è stato suggerito da una serie di discorsi fatti con gli amici, cioè non parla di esperienze personali, ma di esperienze che hanno vissuto delle persone che, con cui ho parlato, con cui che mi sono vicine in qualche modo. E sono storie delle quali si parla molto poco. Io cerco sempre di raccontare delle cose delle quali non ho mai letto, non ho mai sentito molto, o non le ho mai sentito parlare con quel tono lì. Ed è la storia, in questo caso, di questo fotografo, appunto, questo Mao, che è un uomo di 36 anni, in crisi con la sua vita per tanti motivi, abbandonato da pochi mesi dalla sua fidanzata, in crisi col lavoro e così via, che conosce il suo vicino di casa, che è un pubblicitario gay di 30 anni, e per la prima volta in vita sua si innamora di un uomo e decide, invece di essere terrorizzato da questa cosa, di affrontare questa esperienza, malgrado questo potrebbe creargli problemi, e gli crea problemi con tutti i suoi amici, la famiglia, eccetera. Allo stesso modo è la storia di Marco, che è invece un ragazzo gay, che conosce la sua scrittrice preferita, che è questa Valentina Manila, diventano amici e lui si innamora di lei e per la prima volta decide di affrontare l'incognita di avere una storia con una donna. Le due storie quindi corrono parallele, hanno in pratica lo stesso sviluppo, i protagonisti incontrano le stesse difficoltà, ma perversamente non si incontrano mai fino a appunto di sfiorarsi un po' alla fine. E l'idea è proprio quella, che io volevo scrivere un libro nel quale per me, per prima che lo stavo scrivendo, ma anche per il lettore, ci fosse un po' questa tentazione di far incontrare i protagonisti, perché avrebbero molto da dirsi, avrebbero molto da aiutarsi se si potessero incontrare, ma non si incontrano mai. E tutti e quattro si stanno battendo e sbattendo per questa, in nome di questa felicità destinata a durare poco. E, il tema della provvisorietà a me appunto affascina perché trovo, insomma, che sia un valore in sé il fatto che una cosa anche che non dura può rappresentare molto per chi la vive, e trova anche un po' eroico il fatto di impegnarsi in qualcosa che è destinato a svanire, insomma. Mi sembra un concetto un po' moderno, uso questo aggettivo moderno, che non è più moderno, ma
ok. E ne leggiamo un pezzo?
Sì, leggiamo un pezzo.
In piedi o seduto?
Il pezzo è breve, quindi lo leggerò seduto, poi un pezzo più lungo lo leggerò in piedi. È un pezzo un po' stupido del libro, perché appunto è un libro con dei momenti abbastanza anche intensi e pesanti. Questo invece è un brano erotico comico. Parla di Elvis, il pubblicitario. Gennaio 2001 è una delle sue maggiori soddisfazioni in ambito scoperta idoli. La prima volta che gli era capitato di fronte era stato nell'ufficio di Marie, la segretaria di Telesfori. Era entrato solo per ritirare un fax e si era trovato davanti a questo toro coi capelli militarescamente, mi invento questi avverbi, poi non riesco a leggerli, a spazzola, il pizzetto rossiccio, una camicia aperta di due bottoni sul collo che lasciava intendere petti villosi e scolpiti a scalpello, aveva sorriso a Marie uno scusa, torno più tardi, aveva chiuso la porta ed era rientrato alla sua scrivania, sventolandosi aria con le mani. 5 minuti dopo era già di ritorno, pronto a torchiare la ragazza. Ma chi era quello? Un art director che è venuto per un colloquio con Mirko. Vuoi dire che verrà a lavorare qui? Ma non credo. Ha chiesto lui un incontro, ma non c'è clima di assunzioni da queste parti. Ma non possiamo lasciarcelo sfuggire. Perché è uno bravo? Ah, non ne ho idea. Maria aveva guardato Elvis con occhio torvo. Mi starei mica dicendo che ti piace quel truzzo. Ma l'hai visto bene? È Bruce Willis con la barba. Ma per favore, vai via che devo lavorare, io. Ostinato, Elvis aveva trascinato Tiziana una strategica pausa caffè alla macchinetta del corridoio dell'ufficio di Telesfori. Un cappuccino sorseggiato lentissimo, di quasi un quarto d'ora, solo per mostrare alla collega la sua scoperta erotica. Quando la porta a vetri del capo si era aperta e il torello era sgusciato fuori, esibiva un'andatura decisa ma lo sguardo un po' mesto. Non c'era clima d'assunzione, aveva ragione Marie. Passando accanto a loro due, aveva sorriso prima di sparire nell'ascensore. tu sei malato, era stato l'eloquente giudizio di Tiziana e l'argomento si era chiuso lì. Ma le vittorie a volte sono a cottura lenta. A dicembre, nel pieno furore degli scambi di regali inutili fra clienti e agenzie, in una roboanti giravolta di agende personalizzate, magliette coi loghi dei fornitori, portasigare con gli auguri stampigliati sopra, era arrivato anche un gadget imprevisto, un calendario di una società concorrente, la Edison. Con una scelta provocatoria e assai pubblicitaria, i dipendenti maschi dell'agenzia si erano fatti ritrarre nudi, in false ambientazioni esotiche, scimmiottando i calendari delle top model. Copywriter, account, direttori creativi, in versione nature, con grappoli d'uva, fronde arboree pendenti, lembi di coperte rialzati, tutti strategicamente posizionati per dissimulare la nudità, tranne in un caso. Il nudo integrale di un art director ritratto sugli sci, con le ginocchia e gli avambracci piegati, sul punto di spiccare la discesa. Sfoggiava una collezione di muscoli tanto perfetta che nessuna foglia cadente o lenzuolo arrotolato era stato preso in considerazione per coprirlo, e non era un caso se proprio questa immagine era stata prescelta per inaugurare l'intero album. Beh, mi sa che aveva ragione, aveva ammesso contro voglia Tiziana appendendo il calendario alle sue spalle. Figo è figo, su questo non ci piove. Quasi si fossero date ordine cospirazionista, anche tutte le altre signorine del reparto creativo avevano esposto il gadget aperto sulla medesima immagine. A Elvis bastava spostarsi da una stanza all'altra per sentire segretamente celebrate le sue doti di talent scout.
Multimedia.
Beh, adesso facciamo una piccola canzone che generalmente quando suonano i Jean Fabry rappresenta tutta la situazione. Si chiama La televisione non esiste. Anche se qui abbiamo qualcuno che con la televisione c'ha a che fare, però bisognerà ammettere che in questo momento non esiste, almeno io non ne vedo, anche se poi il discorso sarebbe lungo.
Okay. Nel dente del giudizio sta la chiave dello strazio che mi strugge. Un palinsesto pieno di palindromi è una cosa fuori legge. C'è chi fa sulle case e poi le tira giù per fare delle fosse. Mi sento dare dell'intellettuale se non parlo delle tasse. Il rockstar è anche morto, ma non c'è ragione di essere triste. Ed il motivo è solo uno, la televisione non esiste, non esiste. L'esatto istante in cui capisci, sai che non ha senso dirlo in giro. Chi non legge libri né giornali non sa scrivere sul muro. Il rosso era anche morto, ma non c'è ragione di essere triste. Perché il motivo è sempre quello, la televisione non esiste, non esiste, la televisione non esiste, non esiste, la televisione 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 non esiste più.
Ok, abbiamo avuto qualche piccolo problema, ma voi avete immaginato tutto quello che mancava. Grazie.
Televisione. Grazie Gian Fabri ancora una volta. E vabbè, di discorsi da fare ce ne sarebbe la radio, la televisione. Matteo è stato per 7 anni autore di Dispenser, programma che va ancora in onda ma è molto cambiato, quantomeno sono cambiate le persone che ci lavorano su Radio 2. Alla sera è tra gli autori di Vere Victoria su MTV. Io intanto, così, se qualcuno ha delle domande, ben volentieri. Io ti chiedo molto velocemente, poi lascio volentierissimo la parola al pubblico, relativamente a Dispenser. La cosa che colpiva di più della trasmissione è la quantità e soprattutto la frequenza con cui ogni sera avevate 5 o 6 notizie veramente fuori dai palinsesti, fuori dai giornali. Cioè, come le trovavi? Eravate in tre, mi hai detto, gli autori.
Sì, eravamo tre autori,
non 15,
sì. E Dispenser, per chi non l'avesse mai ascoltata, era una trasmissione che andava in onda, che va in onda, adesso credo sia sospesa per il palinsesto estivo, dalle 8:30 fino alle 9:05 la sera, tutte le sere, e senza fermarsi mai, cioè compreso Natale e Ferragosto. Ed era una trasmissione nella quale il sottotitolo era distributore di stimoli quotidiani, nella quale si cercava di parlare di vari argomenti di cultura contemporanea, cercando di presentare notizie che spesso erano assurde, ma erano tutte assolutamente vere, e di prodotti altrettanto assurdi, però altrettanto veri. Il problema di Dispenser non era tanto scriverlo, perché era abbastanza piacevole scrivere Dispenser, quanto trovare queste notizie, perché erano notizie veramente un po' improponibile. Noi avevamo questa soddisfazione di vederci copiati poi il mese dopo, due mesi dopo, da svariati giornali, altre trasmissioni, eccetera, eccetera. A volte proprio riprendevano, per noi pubblicavamo tutto online, quindi riprendevano proprio i pezzi delle nostre notizie, le riprendevano tali e quali. Però per poter trovare queste notizie facevamo degli sforzi assurdi. Io, per esempio, ero abbonato a un giornale giapponese, non che io lo legga il giapponese, era in inglese, però per dire, eravamo arrivati a cercare notizie anche in condizioni un po' estreme, perché dovevamo tutti i giorni, per 365 giorni all'anno, trovare questo tipo di informazioni anche un po' alternative, un po' tante alternative. E noi avevamo questa caratteristica che eravamo l'unica trasmissione di Radio 2 dell'intera giornata che poteva scegliere le proprie canzoni. Gli altri erano obbligati alla playlist, cioè alle canzoni che sono decise dal palinsesto. Cioè, noi avevamo due canzoni al giorno e ci invidiavano tutti gli altri programmatori alla radio, perché le nostre due le potevamo scegliere, però essendo così poche avevamo la libertà di scegliere le nostre canzoni. E appunto in quell'occasione abbiamo trasmesso Gian Fabri, così come numerosi altri gruppi italiani. Noi siamo molto orgogliosi di dire che la nostra prima trasmissione si era aperta con il primo disco di Baustelle, che allora erano assolutamente sconosciuti, perché era il primo disco che pubblicavano, però ci piaceva proprio questo, cioè dare spazio sulla rete nazionale in prima serata a gruppi assolutamente nuovi, emergenti, cose del genere, piuttosto che a gruppi inglesi o... Noi, la cosa buona di Spencer è che eravamo tre anime molto diverse, perché c'era chi come me amava la musica anni 80 e i nuovi gruppi italiani, c'era la Gigi, che era l'unica donna della trasmissione che ha una passione per i gruppi di colore, la musica soul e così via, e c'era Alberto Forni invece, che è un fanatico di musica inglese, quindi messi insieme avevamo un giusto mix, insomma.
Pubblico, domande, curiosità, aneddoti?
Questo è il momento sempre peggiore, lo so. Lo so che qui cade
casca l'asino.
Però poi certi li conosco, quindi potrei interrogare io nel caso. Però
potremmo farlo, potremmo sperimentare provvisoriamente questa cosa.
No, intanto pensate una domanda, almeno una.
Sì.
Facciamo così. No, intanto io volevo dire due cose sulla televisione. È che io da 2 anni lavoro come autore per MTV. Ho lavorato a 2 programmi. Uno è Very Victoria, il programma del talk show di Victoria Cabello, che è un programma molto amato, e l'altro è il programma di Ambra Giolì, Stasera Molto TV, Stasera Niente TV, che è un programma molto odiato, io non sono mai stato criticato così tanto come per questo, ho ricevuto gli insulti anche personali, però, ed è un'esperienza abbastanza interessante essere criticato, diciamo, massacrato da chiunque, cioè da quelli che ti conosci ai giornali, eccetera. È stata un'esperienza abbastanza fortificante, diciamo, per me quest'anno. E ho potuto capire, insomma, i due aspetti della faccenda. Quando un programma va bene, quando un programma va molto male. E le ho vissute entrambe le situazioni, quindi è stato interessante.
La sei cercata la domanda?
No, me la sono cercata. No, perché il programma è andato molto bene dal punto di vista degli ascolti. Quindi per MTV è andato molto bene quel programma. Perché l'ha fatto un po' meno. Però questa è una... No, in realtà il programma di Amber è un programma che ha avuto numerose difficoltà. Perché aveva un progetto e la realizzazione è stata un'altra. Insomma, c'è stato un certo scarto anche, come dire, a livello di resa proprio del programma. Però... ed era anche un programma che aveva delle scelte veramente un po' azzardate per una trasmissione come MTV, tipo quella di avere ospiti che magari erano 20 anni che non facevano televisione, abbiamo avuto come ospiti musica, cioè la scelta era, si chiamava Stasera Niente MTV, proprio perché c'erano delle cose che su MTV non erano mai state fatte, e uno poi si dice, ecco perché non le facevano. Ma però, per esempio, gli ospiti musicali non potevano essere già stati su MTV, questa era la regola nostra, per cui c'erano appunto gente come Angelo Branduardi, la PFM, così, che in effetti non erano mai stati su MTV e manco ci sognavano di arrivarci se non c'eravamo noi. Però rispetto al pubblico di MTV è stata una scelta forse un po' suicida questa, però sono esperimenti di infelicità provvisoria che uno fa. Però insomma, per certi versi è stato interessante. Ambra credeva moltissimo in questo programma e secondo me è un programma che è iniziato in un modo molto sbagliato, che poi verso la fine ha preso invece una piega molto più interessante, pur con tutte le difficoltà del caso. Noi insomma ci siamo sentiti un po' eroici, riuscire ad arrivare fino alla fine con tutte le difficoltà che ci sono state, per cui è stata insomma un'esperienza abbastanza interessante, e si spera insomma che riprenda con delle condizioni un po' diverse.
Se non ci sono domande, ne ho una io, già che ci siamo. C'è stata una carambata l'altra sera, io ho scoperto che un libretto di stampa alternativa che ho amato tantissimo, l'avevi curato tu. Dire scritto forse è una parola grossa, perché era un libro di aforismi di Andy Warhol, che si intitola, se non sbaglio, La cosa più bella di Firenze è McDonald's. Peraltro non si insegna così al liceo, ma chi lo sa. E niente, tu hai contribuito a rivalutare, se non altro in Italia, la figura di Warhol, scrittore comunque autore di massime, anziché artista visuale e cinematografico.
Allora, questa è la prima cosa in assoluto che ho pubblicato, e in effetti è un'esclusiva mondiale, nel senso che non esiste un libro di aforismi di Warhol, me lo sono proprio inventato io.
Mi vale dei soldi?
No, non vale niente, perché era 1.000 lire appunto anche quello, ma io sono sempre stato un fanatico di Andy Warhol per quello che scrive, che è un'assurdità, perché tutti lo conoscono per tutt'altro, però a me piaceva proprio il modo in cui lui esponeva le sue teorie, che erano spesso veramente molto avanguardiste, e quindi io avevo l'abitudine, quando leggevo le sue cose, proprio di sottolineare le cose. A un certo punto mi sono reso conto che stavo raccogliendo una serie di concetti che potevano essere isolati in forma di aforisma proprio, e mi sono inventato questa cosa degli aforismi di Andy Warhol, che in realtà lui non ha mai pubblicato, cioè è stata una mia scelta quella di individuarli, tradurli, ed è stato uno dei bestseller a suo tempo, è stato uno dei bestseller di stampa alternativa. Ah, volevo dire una cosa che è una delle mie soddisfazioni massime. Quando i 1.000 lire sono giunti a quota 1.000, hanno fatto una mostra itinerante in tutta Italia, e un giorno mi hanno telefonato, il curatore della mostra, dicendo: è successa una cosa terribile, perché la mostra appunto aveva girato un po' tutta Italia, a un certo punto non so dove fosse, a Verona, una cosa del genere, e non si erano accorti, e uno dei visitatori aveva rubato 1.000 lire, e il 1.000 lire era il mio, e lui mi ha detto: è successa questa cosa terribile. Io ho detto: ma io trovo un complimento meraviglioso, questi 1.000 lire abbiano scelto di rubare il mio, mi sembra veramente una testimonianza di fanatismo tale che io lo ringrazierei personalmente se potessi incontrarlo, quello che ha rubato il 1.000 lire, insomma.
È che rubare 1.000 lire è un segno dei tempi, comunque, insomma, non c'è male. Tra questi aforismi ce n'era uno che mi è rimasto particolarmente impresso, e secondo me è rimasto particolarmente impresso anche agli artisti di questa sera, quelli che sono sul palco e quelli che si esibiscono dopo, che era: anche un artista può affettare un salame. È vero?
A chiedere Andy Warhol, però
pistole, queste
però a me appunto piaceva questo di Andy Warhol, che aveva una concezione che era molto concreta dell'arte. La mia frase preferita, insomma, di queste qua era, che non è negli aforismi, ma in un'intervista che ho letto Andy Warhol, a un certo punto gli aveva detto questa cosa, dal momento che lui era famoso appunto per fare questi quadri, che erano poi rappresentazioni delle cose più comuni, no? Per cui la faccia di Marilyn Monroe, la Tina da Campbell, eccetera, eccetera. Lui ha detto: non ho ancora capito cosa piace ai neri, perché appena lo scopro cerco di venderglielo. ed è un'osservazione, secondo me, abbastanza interessante, nel senso che la sua concezione di arte era capire dove stava andando il mercato per poterlo in qualche modo precedere e interpretare, no? Ed è insomma la filosofia pop nella sua sintesi più assoluta, insomma. Stiamo facendo discorsi molto seri.
Sì, adesso abbassiamo il livello. Abbiamo anche una lettura, noi ancora da fare, e ancora un pezzo.
La chiusura.
La facciamo per chiusura. Se non ci sono domande, io...
Ma no, diamogli una possibilità.
Sì, esatto. Ci sono domande.
Una l'ha fatta, quindi...
Sì, c'è una seconda domanda. La domanda era: che ore sono?
Sono le 11:20, quindi insomma, molto presto.
Sì. Domanda tecnica. Sentito tutti?
No, non ha sentito nessuno, lo dico io. Sta parlando di Dispenser e sta parlando della conduzione di Matteo Bordone. Voleva sapere se c'era interazione tra noi, insomma. Assolutamente sì, noi studiavamo tutto insieme e Dispenser aveva questa caratteristica, che è una caratteristica rara per un programma radio, infatti era una sorta di programma giornalistico, più che era tutto scritto, anche le presentazioni di Matteo erano scritte, e infatti sul sito di Dispenser si può leggere ancora tutto. Quindi le riunioni erano tra di noi per decidere gli argomenti, per presentarli a Matteo in modo tale che lui potesse scriverli, quindi c'era proprio una unione... unione che poi è proseguita, visto che io e Matteo Bordone siamo andati vicini di casa, e quindi è proprio un rapporto che si è cementato col tempo, e adesso quando finisce il caffè viene a chiederlo a me, sono per dire, per cui si è sviluppato in un modo
perfetto. Se non ci sono altri ragazzi, sono pronti, o se ci sono altri, domanda 3, volentierissimo. 1, 2,
grazie.
Ok.
Facciamo un attimo una piccola prova di suono. Ok, ci ricolleghiamo in maniera abbastanza premeditata ai discorsi affrontati proprio adesso con questa canzoncina che si chiama Radio Giovanni.
Metto sui 45-33. Tanto resta tutto quanto fra me e me.
Fra me e me.
Metto sui 45-33.
Ehi.
Tanto resta tutto quanto fra me e me. A forza di chiamare le cose col suo nome, non trovo più la roba, s'è fatta confusione, a furia di volere a tutti i costi aver ragione, ho perso la frequenza della mia trasmissione. L'otto volante, la ruota panoramica, alla melodia, la musica elettronica. Radio, la transmission. Radio,
live transmission. Radio on. Radio on. Radio on. Radio on. Io sto bene, io sto male, io non so più dove stare, non studio, non lavoro, non guardo la TV, non vado al cinema, non faccio sport, non studio, non lavoro, non guardo la TV, non vado al cinema, non faccio sport. Radio, life transmission. Radio, life transmission. Celebration radio, chance to be interviewed. Celebration radio, la musica è serena. Celebration radio, sous la mer dans la pluie. Celebration radio, la lumière toute la nuit.
Merci.
Radio Jean Fabri.
Grazie mille, Marco Cavina, Antonio Barusti, Davide Bassi, Paolo Pappi. E io ringrazio anche Daniele Zini e Claudio Molinari.
Che non sono su questo palco a condividere con noi questa situazione, come al solito, imbarazzante. Grazie.
Ok, futuro e racconto.
Allora, ho un futuro immediato, nel senso che a settembre pubblicherò un libro che è una stranezza, nel senso che è un libro che non ho scritto ma ho curato, si intitola Dizionario Effettivo della Lingua Italiana e nasce da un esperimento che ho già fatto su internet, sarà un dizionario vero e proprio nel quale tutti i termini inseriti nel dizionario sono in realtà scelti dagli scrittori italiani. Io ho chiesto qualcosa come 400 e passa scrittori di individuare qual era la loro parola preferita e di spiegare il perché. In 340 hanno aderito, con nomi molto grossi, da Faletti a Arbasino, a Camilleri, Melissa P, Barbara Alberti, chiunque, insomma, chiunque viene in mente c'è dentro, e sarà un dizionario molto particolare perché sarà per la prima volta, credo nella storia, un dizionario in cui sono stati gli scrittori stessi a individuare quali sono le loro parole preferite e perché. È molto interessante e anche molto divertente spesso perché queste definizioni brevi sono a volte molto molto divertenti e molto significative, ed è un lavoro che mi ha portato via diversi mesi perché avere a che fare con 400 e passa scrittori non è facile, e lo dico da scrittore. E questo è il primo insomma, obiettivo che ho da qualche mese.
C'è una parola più ricorrente delle altre? Citata
no,
da
però
più.
La prima parola che sono scelta è stata minchia, e credo che, insomma, che questo può dire qualcosa, insomma. E sono stati in tre a scegliere minchia, per la precisione. Però, no, Camilleri naturalmente ne ho scelta una in dialetto siciliano, questo è abbastanza ovvio. La parola che credo che sia comparsa di più, non vorrei dire una... perché sono 444, quindi potrei confondermi in questo momento, ma in diverse ho parlato di felicità, almeno 4-5. E noi davamo tra l'altro come opzione a chi sceglieva la stessa parola di dire guardate che l'ha già scelta qualcun altro, però come tutti i dizionari c'è l'opzione, no? Che alla stessa parola corrispondano definizioni diverse, quindi noi davamo la possibilità di usare parole diverse. Ce ne sono diverse veramente abbastanza imprevedibili come scelta, come sviluppo, credo che sia un lavoro interessante. Poi nel frattempo sto scrivendo un libro nuovo, dico sto scrivendo, ma in realtà non è vero perché sono abbastanza bloccato, però insomma, prima o poi mi sbloccherò e finirò questo famoso dannato quarto romanzo. E per concludere questa serata leggo una cosa più o meno inedita, nel senso che è un racconto nuovo che ho appena pubblicato in un'antologia che si chiama Bugs, ed era un'antologia particolare perché ha chiesto a 10 autori di scrivere un racconto inedito, ognuno scegliendosi un insetto diverso. E visto che siamo in piena estate, ho deciso di leggere questo racconto che parla di zanzare. Mi metterei però qui, perché qua è un po' infelice. Non lo leggo dall'inizio, però insomma penso si capisca lo stesso. Si può dire che il nostro parroco avesse una fede granitica e in quanto tale impermeabile a ogni tipo di critica o discussione. Il pio uomo non prendeva neppure in considerazione l'ipotesi che alcuni concittadini potessero disinteressarsi alle funzioni religiose. Riteneva suo fermo dovere informare chiunque sull'inizio di ogni celebrazione, a partire dalla messa delle 6 mattutine. Così ogni giorno l'entate veniva allegramente svegliata alle 5:50 da 3 serie di vigorose scampanate che i fedeli più mattinieri accoglievano come segnale per dirigersi in chiesa, mentre tutti gli altri accoglievano con un coro di insulti e non rare bestemmie, in coerenza semantica con l'origine del disturbo. Quel primo richiamo sonoro era seguito da una serie interminabile durante il corso dell'intera giornata, la messa delle 8 e delle 17, nei giorni feriali, ma la domenica andavano aggiunte quelle delle 9, delle 10:30 e delle 18. Poi c'erano le funzioni di circostanza, come i funerali, con i loro lugubri rintocchi a morte, che duravano il doppio degli altri, e naturalmente lo scoccare dell'ora e della mezz'ora. Il delirio pastorale informativo del parroco subiva un'escalation a maggio, il mese della Madonna, che coincideva con un tripudio di funzioni tra cresime, matrimoni, rosari e fiaccolate. Non pago di azionare le campane all'alba sera inoltrata, il devoto sacerdote aveva avuto la geniale intuizione di amplificare il microfono della chiesa e diffondere messe e novene direttamente dagli altoparlanti posti sul campanile. In questo modo, anche chi era rimasto a casa a cenare davanti al TG1, poteva dire addio alle informazioni serali e godersi in diretta e con volume da rave party la celebrazione in corso. Credo che fra le comunità cattoliche italiane il nostro paese sia stato il primo e l'unico ad esporre denuncia alla procura contro il suo stesso parroco per inquinamento acustico. La notizia è stata riportata anche dai quotidiani regionali. Malgrado l'ingiunzione per ridurre l'uso delle campane su richiesta dei cittadini esasperati, il prete non ha voluto sentire ragione e ha proseguito con immutato ardore. Dove ha fallito la giustizia è intervenuta la Divina Provvidenza, quando il sacerdote è andato in pensione e è stato sostituito con uno assai più giovane e assai meno interessato all'utilizzo delle campane. Siamo a decrescere, dal nazionale al locale sino al personale. Il motivo per cui i miei amici conoscono le entate trovanti è soprattutto di natura entomologica. È che zanzare come le nostre, così numerose e così feroci, non le hanno viste neanche nei viaggi in Amazzonia con avventure nel mondo. Quando abitavo ancora coi miei e qualcuno veniva a trovarmi, finiva sempre per fare commenti sbalorditi sulla anomala diffusione e rapacità di questi insetti. Non potevo far altro che scuotere il capo e annuire. L'entate è un paese di campagna. Intorno al nucleo abitativo, ad esclusione del celebre già ampiamente menzionato stabilimento Saiva, ne parlavo all'inizio del racconto, si estendono ettari di campi coltivati e risaie. Sullo sfondo, nella sua maestosa insalubrità, scorre il Lambro, il fiume più inquinato d'Italia secondo uno studio di Legambiente. Per un insetto non è l'habitat ideale, è il nirvana. L'organismo monocellulare buddista sogna di reincarnarsi nelle sue vite future in una zanzara lentate trovanti. Difficile spiegare a chi non l'ha vissuta sulla propria pelle la condizione drammatica in cui versava il paese 30-40 anni fa durante il periodo estivo. Il caldo torrido poneva al povero lentatese ogni sera un dilemma più straziante della scelta di Sophie, ossia restare chiuso in casa a subire l'affa o aprire le finestre alla brezza notturna e soccombere inevitabile all'attacco dello sciame in agguato? A far prediligere ai più la seconda opzione, secondo me, era un ragionamento pratico di vendetta. Con le zanzare almeno la soddisfazione di ammazzarne qualcuna ed è già qualcosa. Alla parola estate, io stesso vedo spuntare nella memoria una serie di immagini pop-up dei miei familiari in balcone che si schiaffeggiano collo e braccia, a intervalli quasi cadenzati, che se fossi nato musicista invece che scrittore, a quest'ora avrei potuto già comporre il sicuro hit estivo di successo come Maracaibo Tropicana ispirandomi a quel ritmo estivo. Ovviamente non subivamo passivamente l'assalto serale, c'erano tentativi di fronteggiarlo con appositi strumenti. Al calare delle tenebre, una coreografia di zampironi appariva spontaneamente sul davanzale di ogni abitazione. Le verdi spirali offrivano in realtà una mera funzione placebo, perché era quasi impossibile riscontrare una differenza tangibile tra la loro presenza o meno, si veniva a punti lo stesso. Maggiore soddisfazione morale era offerta alle griglie elettriche contro le quali gli insetti incontravano una morte crepitante. Tuttavia, a parte il gusto macabro degli sfrigolii, che regalava qualche sorriso compiaciuto, morite bastarde, si era ben lontani dall'eliminazione concreta del problema. Per 10 che cadevano nella trappola, 100 ignoravano il richiamo blu elettrico e si dirigevano con ostinazione nelle nostre case. Allora, non rimaneva che tentare di sconfiggerle a mano, a suor di sberle, su braccia e su gambe. Se qualche decennio fa avesse portato un masochista bendato a girare di sera per le strade del mio paese, avrebbe pensato di trovarsi nel paradiso, sentendo un concerto interminabile di schiaffi accompagnarlo da una via all'altra. Per noi bambini le zanzare erano un incubo. Quando sullo schermo appariva la pubblicità dell'insetticida, raffigurato come un supereroe mascherato al grido di «Raid, gli ammazza stecchiti», avevo l'istinto di abbracciare il televisore. Noi lentatesi in età elementare eravamo piuttosto indifferenti all'idea che a Gotham City l'uomo pipistrello difendesse i cittadini dal crimine. Con più pragmatismo sognavamo che Raid solcasse i cieli del nostro comune e ci liberasse una volta per tutti dal flagello delle zanzare. Magari, già che c'era, Raid avrebbe potuto anche dare un colpetto al campanile e mettere fuori uso le campane, a concomodo se gli restava tempo. L'avvento del vape per la nostra zona ha avuto la portata e la scoperta della penicillina per i tubercolotici, una rivoluzione pure semplice. Quelle piastrine color bidello riuscivano davvero e per la prima volta a ottenere ciò che promettevano. Finalmente ci si poteva sbarazzare degli zampironi elicoidali e delle graticole naziste che non servivano a un cazzo e spalancare le finestre senza remore. Avevamo trovato la felicità. Ma si sa, la corsa tecnologica incontra sempre delle resistenze. Superato l'entusiasmo iniziale e dimenticato in fretta il medioevo precedente, qualcuno ha cominciato a fare obiezioni e a porre dei dubbi. Ma siamo sicuri che questo odore che respiriamo tutte le notti non sia nocivo? Che non sia cancerogeno? Che prima o poi non finisca per ammalare tutta la famiglia? Influenzata da un simile clima di sospetto, una volta mia madre è arrivata alla farmacia tutta eccitata per l'acquisto di un nuovo prodigioso strumento. Eravamo a casa solo io e lei. Mio padre era ancora al lavoro e mia sorella in chiesa, avendo probabilmente ceduto al richiamo ipnotico dei rintocchi ripetuti per un intero pomeriggio. Mamma ha aperto la confezione e mi ha mostrato un apparecchio che era del tutto simile al vape, ma senza fessure. «Non servono le piastrine», mi ha spiegato, «questo funziona con gli impulsi sonori». Il farmacista le aveva fornito la seguente spiegazione. «Poiché è la zanzara femmina che attacca l'uomo, il marchingegno emette un sibilo del tutto simile a quello della zanzara maschio, con l'effetto di tenerla a debita distanza». Una teoria assai affascinante, sebbene lacunosa. Non rispondeva infatti la più immediata alle domande. «Perché le zanzare avrebbero dovuto essere respinte e non attratte dal sibilo maschile?» Ho subito posto la questione a mia madre, spegnendo il sorriso radioso sul volto. Questo il farmacista non me l'ha detto. E poi, scusa, a te cosa importa? Basta che funzioni, no? Beh, in effetti non aveva tutti i torti. Per riguadagnare terreno, mia mamma è passata sul campo dell'ecologia. Senza contare che questo aggeggio non emette sostanze puzzolenti, e magari tossiche come l'altro, ma solo un segnale che noi umani sentiamo appena. Mi aveva definitivamente conquistato. Abbandonato ogni riserva, abbiamo posizionato il luminoso esempio di avanguardia ecocompatibile in camera di noi ragazzi e abbiamo atteso fiduciosi la sera. Quando è venuto il momento di coricarsi, in verità dopo una puntata di Happy Days, la cena, una telefonata al compagno di banco, il consueto film adatto a tutta la famiglia, del prodigio sonoro mi ero completamente dimenticato. È stata mia sorella, a luci spente, a tirare fuori la questione. «Matte, dormi?» Mi ha sempre chiamato Matte. Non so che guadagno rappresenti ai fini di un abbreviativo eliminare solo una vocale dal nome, ma è un problema che dovreste porre a lei. No, non dormo. Ma non senti anche tu un rumore strano, tipo un sibilo? Ah, è il vape. Ma va, ma il vape non fa mica rumore. Sì, ma questo è uno nuovo, mi sono dimenticato di dirtelo. Le ho riproposto succintamente la lezione scientifica appresa nel pomeriggio. Le zanzare maschi, le zanzare femmine, eccetera, eccetera. Al termine ho aggiunto che, con i rumori del giorno, il sibilo praticamente spariva, ma che adesso, con la quiete notturna, beh, era piuttosto percepibile e fastidioso. Caterina, però, esaltata questa modernità tecnologica, ha espresso uno spirito positivista. «Ci abitueremo», ha concluso, e mi ha dato la buonanotte. Ho cercato di riprendere sonno, ma pochi minuti dopo mi ha chiamato di nuovo. «Matte?» «Mi appunto una zanzara. E la sento ancora, proprio qui che mi ronza intorno». Ho drizzato le orecchie. Aveva ragione, la sentivo anch'io. «È vero. Ma non avevi detto che questo coso avrebbe tenuto lontane le zanzare femmina?» Ero costretto a valutare delle variabili nella teoria scientifica del farmacista. «Sarà una zanzara sorda», ho ipotizzato. «Oppure una zanzara lesbica». Siamo scoppiati a ridere entrambi. Quella notte scoprimo che lentati e trovanti pullulavano di zanzare femmine, sorde e lesbiche, ci svegliamo pieni di punture e il giorno dopo il vecchio velenoso vape a piastrine riconquistò il minaccioso posto che rispettava fra i nostri due letti appaiati. Mio padre obietterebbe che l'entata è famosa anche per motivi storici. Ha ragione, c'è una chiesa medievale, ci sono le vestigie di un castello, e qui ha vissuto ed è morta una delle rare rivoluzionarie dell'Ottocento italiano.
ma secondo me non conta. Voglio dire, quale paese in Italia, per quanto piccolo, non offre la sua chiesetta centenaria e qualche rudere meritevole dell'attenzione della sovrintendenza ai beni culturali? Piuttosto ora mi accorgo di una cosa, non mi sono mai preoccupato di osservare lo stemma araldico dei nobili che nei secoli passati hanno dimorato nel castello di Lentate. Sicuramente esiste, e altrettanto sicuramente raffigura un fiero e minaccioso animale. Ho paura a verificarlo, ma temo che la scelta già allora fosse stata inevitabile. Sullo stemma di Trovanzio, secondo me, si erge minacciosa e vincibile una zanzara gigante. Io vi ringrazio e volevo concludere ringraziando Russi per l'invito e soprattutto io sono molto contento di avere fatto questa serata con i Jean Fabry e Camilla che arriveranno dopo, che sono due gruppi che amo molto, quindi è tutto abbastanza imprevisto per me e sono particolarmente contento di questa occasione multimediale, insomma, grazie davvero.
Bene, facciamogli un piccolo regalo a Matteo Bianchi, visto che prima ci ha fatto due richieste, una di un pezzo di 20 minuti e una di un pezzo di un minuto, eseguiremo quello di un minuto.
Oltre la polvere, sopra le nuvole, dentro le scatole a scatti, al capolinea dell'ultima corsa, l'ultimo paga per tutti. Lingua volgare solo per piacere, le cose più care sono da guardare. Aspira polvere, acchiappa nuvole con apriscatole gratis. Lingua volgare solo per piacere, le cose più care sono da guardare. Interagire con mille zanzare, andar per fiere senza immaginare quello che mi piace a me, quello che mi piace a me.
Ok, ora i Camillas, ciao.
Camillas,
ciao.
Per voi da Pesaro, grazie.
Siamo lunga, ci sono tutti su un vago. Ah, we came from the spiaggia.
Noi veniamo dalla spiaggia.
Spiaggia, we are everybody yo-yo, e chica chica boom boom, raga raga, gigi, ovvio, ok? Grazie.
non hai pietà, non hai pietà. Poggi a terra e poi vai. Non hai pietà, non hai pietà. Mi togli tutto e rimani. Hai scritto bene, non hai pietà. Non hai pietà, non hai pietà. Mi son distratto, funzionerà.
Grazie, noi siamo i vostri fratelli, voi siete i nostri fratelli, noi siamo uguali a voi, voi siete uguali a noi, yeah! Posso sempre offrirti il pane, se dovessi rinunciare, non dimenticare, posso sempre offrirti il pane, e vorrei vederti un po' più da vicino, e darti un bel morso sul braccio davvero, toccarti una mano appena svegliata, per poi salutarti ancora sdraiata.
grazie, siete molto yeah. Noi siamo uguali a quelli di prima, però abbiamo cambiato nome, ora ci chiamiamo Lothar, e il prossimo pezzo è simile a quello di prima, ma fatto da Lothar. Quindi ora un altro gruppo. My brother got a problem with the voice, he got a raffreddore in the air. Quando a casa tornerai, vieni a trovar, io ti posso offrire il pane. Quando a casa tornerai, vieni a trovar, io ti posso offrire il pane. Se dovessi rinunciare, non dimenticar, posso sempre offrirti il pane. Se dovessi rinunciare, non dimenticare, il pane io ti posso offrire veramente. A certe condizioni le ho decise io, tu non puoi mica interpretarle. E a biri 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 biri. E a biri 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 biri. Qua bell'umore, mi piacciono le tue insegne e il tipo di prodotto che produci. Ah, yeah, I like your production. Prodotto is yeah.
Oggi invece sembra un altro.
Dimmi, 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 dove vai? Dimmi, 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 cosa fai? Dimmi, 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 con chi sei?
Dimmi, 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 dimmi.
Dimmi, 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 se lo vuoi. Dimmi, 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 quanto vuoi. Dimmi, 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 tu chi sei? Ah, volevo un albero. Ah, volevo un albero. È stato bellissimo. È stato fantastico. Era morbido, il prato era magico. Dimmi, 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 cosa fai? Dimmi, 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 quanto stai? Dimmi, 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 dai, dai, dai.
Dimmi, 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 dimmi.
Dimmi, 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 se ci sei.
Dimmi, 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 dimmi,
quanto sei. Dimmi, 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 sì lo sei.
Dimmi, 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 dimmi.
Ah, volevo un albero. Un
perplessità. Sai che stamattina ho perso molto sangue, i fiori profumati sono tutti finiti. Il 12 di giugno sono andato a letto, fuori dalla porta c'è qualcuno che non bussa mai.
Che lavorava a Sansepolcro all'interno degli sbandieratori. pomeriggi passati con lui a vedere le bandiere che salivano in alto, poi scendevano in basso, poi di nuovo in alto. Le giornate che passavano, l'età che avanzava, le bandiere in alto e in basso. Serge, l'amico francese creolo, venuto appositamente a San Sepolcro per aprire un negozio di ambre, preferiva avvicinarsi a me, discutendo di cose di cui non avevamo assolutamente bisogno. Tutte quelle bandiere, tutte quelle giornate passate a guardare le bandiere che salivano al cielo e scendevano, tanto fossimo alle Olimpiadi. Era San Sepolcro, nel 1976, quando l'Italia ha vinto i mondiali di pattinaggio.
Grazie. Questo pezzo è mio! Questo pezzo è mio! Questo pezzo è mio! Questo pezzo è mio! Questo è un pezzo mio! Questo pezzo è mio! Questo pezzo è mio! Questo pezzo è mio! Anche questo è mio! Anche questo è mio, anche questo è un pezzo mio, come quello di prima, anche questo è mio. Bellissimi i miei brani, questo pezzo è mio, ok? Questo pezzo è mio. Grazie. Questo pezzo è mio, questo pezzo è mio. Questo pezzo è mio! Questo pezzo di chi è? Mio! Pezzo mio, fatto io! Bel pezzo, sicuramente un bel pezzo! Ne ho fatti due! Grazie! Un bel pezzo! No, mi piace, un pezzo mio! Grazie! Grazie, grazie!
Guardi, si è fatto Natale, tutti i colori vengono in cent'anni di un cappotto rosso di pelo. Avevo cent'anni di un cappotto e adesso un bel maglione da mascato. Bauli, bambini mi saltellano anche addosso, ridono e fanno le boccacce, solo ormai senza speranza, aspetto passi anche sto Natale, solo ormai senza speranza. Aspetto l'invito al mio funerale. Bauli,
parla,
parla. Bauli,
parla.
A volte nelle notti di dicembre sembra di vedere tutto chiaro, a volte nelle notti di dicembre mi sembra di vedere tutto chiaro, a volte nelle notti di dicembre ritrovo anche tutto il mio decoro. Credevo di essere un signore, e invece non sono che un padrone. Parli,
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 Mirko.
Lavorare in televisione è così, vero? Cioè, te sai che è un vetro, là c'è tutta gente silenziosa. Studi televisivi invece no, vero? Tutto finito. Cioè non puoi andare dietro.
Parlate da voi nel frattempo.
Femicida, eh? Ah, vai. Abbiamo con noi un amico che è venuto a trovarvi dalla Ucraina. Sergei, l'acrobata. Sergei, da l'Ucraina.
Macchinario elettronico, what I resolve now. Intanto pensate,
pensate cos'era Matteo Bibianchi se al posto di Vanna Marchi aveva Tinky Winky. Una sua vita sarebbe stata sicuramente. Non si sarebbe preoccupato delle zanzare, perché ciao ciao zanzara, ciao ciao Matteo Bibianchi, ciao ciao zanzara, ciao ciao Matteo Bibianchi. Tutto sarebbe stato molto più armonico e meno atteso.
Al secondo libro di Matteo Bibianchi, ma con molto ieri. This is the real song dedicated to the second label of Magic Beyond.
Manicomio, come mai? Manicomio, con chi vuoi? Manicomio anche da solo.
solo. Terremoto dove vuoi, terremoto anche tra noi, terremoto un giorno solo.
Jimmy e Gero.
Il panther non l'avete ballato, avete capito, voi preferite scordenze, ecco, preferite da ormai, figli del coccorico. Qui come si chiamano le discoteche?
Discoteche. Ah, sta giocando. Ah, non sta prendendo in giro nessuno. No, Mimina.
Cattivi!
Gioco della palla, gioco della palla, gioco della palla, gioco.
pom pi pom pi pom pom ping pom pum pom ping bang giù pom pom bang giù. Il gioco della palla secondo me non c'è più, il gioco della palla il volume, il gioco della palla il volume nelle spalle, il gioco della palla, il gioco della palla.
Grazie, yeah, yeah. Questa canzone è dedicata a lei, 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 lei e tutta la parte di qua.
More than this.
You mean dance music, mom?
More than this, more than this.
I don't understand, girl, sorry. I speak Pizarro. You, if you can amplify your voice, we can hear you in the microphone.
Yo,
come with me, girl. Come on. A little bit. I can dance with you. Come on. Okay, yeah. Another song like the other. Where you want to swing, baby. Yo, okay. So you can do another version of Dimmi Dimmi for dancing for you. Twist version, only for the girl in the mood, yeah. I can do dance, girl. So, go. Okay, look at me, look at my gum, babe. I got another ear. Come with me, you want to dance? I'm ready for you. So,
you go, I go.
I go. Dimmi, 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 cosa fai? Dimmi, 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 dove vai? Dimmi, 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 tu chi sei? Dimmi, 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 quanto stai? Dimmi, 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 se lo fai? Dimmi, 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 dai, dai, dai! Ah, volevo un albero! Ah, volevo un albero! È stato bellissimo, è stato fantastico, il prato era morbido, il prato era magico. Only for you, girl. Dimmi, 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 dimmi se lo vuoi, dimmi, 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 dimmi se lo fai, dimmi, 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 dai, dai, dai. Dimmi, 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 dai, dai, dai. Ah, volevo un albero. Ah, volevo un albero. Oh, voglio di piangere. Oh, voglio di piangere. Un nuovo dibattito. Una perplessità. Sai che stamattina ho perso molto sangue, i fiori profumati sono tutti finiti, girl.
old girl. Il 12 di giugno sono andato a letto, fuori dalla porta c'è qualcuno che non bussa mai.
Grazie girl per la dedica, questa girl è per te. Gratitudo.
Abbiamo parlato di terrorismo.
Due, 12, 18 è il numero della ruota che non gira. 1, 387, ricordo ancora quando mi hai comprato. Sì, 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 hai ragione, ho sospettato anche di te, entro troppo spesso, dai. Dai, dai. 99992, ricordo queste cose anche dell'altro.
6666, ti telefono domani per vedere se ci sei. 6666, ti telefono domani per vedere se ci sei. 6666, ti telefono domani per vedere se ci sei. 6666, ti telefono domani per vedere se ci sei.
Mi giro qui nel letto col cappotto. 4 frette sono ancora in corsa, 2 corse fanno invece una rincorsa.
6666, ti telefono domani per vedere se ci sei. 6666, ti telefono domani per vedere se ci sei. 6666, ti telefono domani per vedere se ci sei. 6666, ti telefono domani per vedere se ci sei. 6666, ti telefono domani per vedere se ci sei. 6666, ti telefono domani per vedere se ci sei. 6666, ti telefono domani per vedere se ci sei. 6666, ti telefono domani per vedere se ci sei.
6666.
Qui non c'è
banana,
abbiamo
giro giro tondo,
qui non c'è
casca al mondo,
abbiamo qui non c'è
fratellanza,
abbiamo
ultra fratellanza,
qui non c'è
mega mega gigrobo,
qui non c'è abbiamo
I feel like you in the palco.
Ciao, sono io, il tuo amico di penna. ubriaco, anche una cartolina da coccoglia. Era quella di velluto, morbidissima, ma tu non ti sei fatto sentire. Dai, dai, come fai a lasciarmi qua? Non ci sono nemmeno le colline.
Parte del secondo fatto
bene.
È un lato che ho potuto avviare.
Che faccia che ha? E quelli là? Tutti? Tutti no? Qualcuno sta facendo un po' di lago. Ciao! Buonanotte!
Le coltellate che mi hai dato stanotte, non ti sei accorta ma eri troppo distante. Maya, Maya, pallida pelle nascosta da un velo di seta, non è per me dividere in uguali porzioni la torta, no. Insisto, per me dividere in uguali porzioni la torta, no, non
non ci sto, non ci sta. Mi accorgo di quanto sei stata un cigno bianco in una valanga, qualcosa comprato alla standa, eri tu per me. Dividere in uguali porzioni la torta, no, non ci sto per me. Dividere in uguali porzioni la torta, no, non ci sto, non ci sto, non ci sto, non ci sto.
Grazie.
Más mal volumen más pie, por please. Ahora sí, más volumen más. Avanza un little more, please. Thanks. Ah! Avanza un poco más. Oppela! Non sono un roller, ne sono... Non sono una cavalletta, non sono una lucertola. Non sono tuo fratello.
Ehi tu, vieni qua.
Nemmeno uno che va a controllare il conduttore della luce, perché tu non ci sei dentro casa.
Signora! Signora! Signora? No? Hai di passare oggi? Sei uscita?
Non sono un panda, nemmeno un coccodrillo, nemmeno un alce grosso, nemmeno un altro tipo di alce. Non sono un musicista, nemmeno un pantalone, non sono un'indossatrice, nemmeno la tua mamma.
Dai, muoviti!
Bisonte, piccolo animale. Bisonte, piccolo animale. Non sono la tua farmacia, non sono un alimentari, non sono la scritta che fa lampeggia, non sono il tuo alimentari. Non sono una farfallina, non sono un maialino, non sono un maialone.
Can I please tell you the voice in the speed a little bit more less, because he screamed too much. Grazie, easy my
letter. Non sono la tua insalata, nemmeno un altro tipo di insalata. Non sono il tuo natroccolo preferito, nemmeno il tuo panda preferito. Bisonte, piccolo animale. sono un giro tondo, nemmeno manichino in vetrina, non sono il tuo padrone.
Ehi tu, muoviti!
Padrone e maiale vengono fortissimo qua. Chi ci sia?
Nemmeno il padrone del tuo padrone.
Ehi tu, gli hai detto di venire qua!
Sorry, di men's fingers. Oh, leve! Non sono la tua cucina, nemmeno il tuo pentolone, non sono il tuo giudizio, nemmeno il tuo sostizio, non sono un'aranciata, nemmeno uno spumante, non sono una bottiglia, nemmeno Coca-Cola, nemmeno Seven Up, nemmeno Ginger di San Lodi, di San Colombano. Se un giorno voi doveste capitare a San Colombano, il paese dove sono gli X-Men, andate in un bar, quello più anni 60 che c'è, e prendete un ginger rosso. Andate a San Colombano a prendere un ginger rosso.
Dai, vieni a prendere un ginger rosso.
Vittorio Savini ci andrà? Non so chi sia, credevo che fosse il nonno di Federico, invece no. Potrebbe essere qualche suo parente. Ho aperto una finestra e uscita gente, mi ha detto qualche cosa di offensivo. Oh, io sono permaloso, tu lo sai, non devi dire quelle parole a Mirko Mirko. Mirko Mirko Mirko. Grazie a tutti, veramente. Ciao.
Oh, oh.
Grazie a Federico. Grazie a tutti gli yeah che sono qui, grazie a Radio NK, a Matteo Bibianchi, al gruppo splendente che c'era prima, John F, a John Hennes, grazie alla biblioteca, quindi fate un pochino più piano perché sono in biblioteca, grazie a tutti veramente, ciao.
Ciao.